messa. Festeggiamo quest'oggi la domenica nell'ottava dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. Per cui giovedì scorso era l'ascensione di nostro Signore e domenica prossima, quando la Santa Messa sarà all'orario consueto qui a Ferrara, quindi alle 5:30 pomeriggio, sarà la grandissima festa della Pentecoste. Ci troviamo quindi in quel periodo liturgico della novena allo Spirito Santo, che consiglio a tutti voi di fare con devozione, e dobbiamo rimetterci con lo Spirito assieme agli Apostoli e ai primi discepoli sotto la guida della Santa Vergine nel Cenacolo, come accadde in quei giorni che passarono dall'ascensione di Cristo alla venuta annunciata dello Spirito Santo. Quindi quest'oggi potrei parlarvi di questi due grandi misteri della nostra fede, l'ascensione in cielo di Gesù, o anche della preparazione alla venuta dello Spirito Santo, oppure anche darvi un po' l'eco del pellegrinaggio che domenica scorsa si è tenuto come ogni anno a Loreto, sabato e domenica, alcuni di voi erano presenti, e che ha visto riunire fedeli amici del nostro istituto da tutta Italia, con grande fervore e grande aiuto e con consolazione anche per chi era presente. E tuttavia, seppur dopo qualche esitazione, sono deciso già questa mattina a Modena, anzi il motivo lì era più pressante, e quindi anche questa sera qui a Ferrara, di parlarvi di un altro argomento che riguarda sabato prossimo. Non il fatto che sabato prossimo, 3 giugno, è la vigilia di Pentecoste e quindi è giorno di astinenza e di digiuno, quanto piuttosto è il fatto che, come forse alcuni di voi sanno, ma invece forse altri non sanno, e questa mattina a Modena molti lo ignoravano, sabato prossimo si terrà, pare, a Reggio Emilia una processione di riparazione nei confronti di Dio per riparare l'offesa che gli è fatta, in particolare a Reggio Emilia e poi naturalmente anche altrove, con le manifestazioni che ci saranno più o meno nello stesso periodo poco dopo in favore dei peccato contro natura. Ora, di per sé non si può che approvare una processione durante la quale si prega la riparazione dei peccati, delle ingiurie, delle offese fatte contro nostro Signore, e anche una testimonianza pubblica di dissenso dalle leggi come la Cirinnà e le altre che distruggono fondamentalmente la società, il matrimonio e la famiglia, nonché la pubblica moralità. E tuttavia, prima ancora che fosse dato in pubblico la decisione di questa processione di riparazione, i promotori ci hanno chiesto, a noi, cioè Istituto Mater Boni Consili, se volevamo dare la nostra adesione a questa iniziativa. La risposta è stata negativa, cioè no, noi non aderiamo a questa processione. E non solo, ma appunto con le parole che vi rivolgo oggi, è mio intento anche non di obbligare qualcuno, cioè che non sono né il vescovo né il parroco di voi, di ciascuno di voi, ma di consigliare a tutti voi di non aderire, se mai ne aveste l'idea, di non aderire a questa processione che pur si svolge nella nostra regione in Emilia Romagna. Qual è il motivo e perché non aderire a una processione di riparazione contro un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio e delle leggi che sono certamente contrarie a Dio e alla Chiesa? Ebbene, i motivi sono fondamentalmente due. Questa processione è stata decisa da un comitato, Scopelli, dal nome di una beata di Reggio Emilia, che è nato per l'occasione, quindi che praticamente è inesistente, in realtà è il modo pubblico di presentarsi, un modo neutro di presentarsi, di Radio Spada. Qualcuno di voi conosce questa casa editrice, che ha anche un sito internet, e chi ci frequenta da vicino ne è al corrente, perché abbiamo preso le distanze da questa associazione già da tempo. E quindi in realtà di già i motivi che hanno spinto nel nostro gruppo, il nostro istituto, a prendere distanze da Radio Spada sono i motivi che ci spingono anche a prendere distanze da questa processione, o come la si vuol chiamare. Ma ci sono, andiamo nel dettaglio, quindi due motivi più particolari per i quali prendere della decisione che abbiamo preso e che suggerisco di prendere anche a voi. Il primo è piuttosto delicato da dire in privato, figuriamoci in chiesa, e allora vorrei, prima di parlarne, mettere i puntini sulle i, precisare che con le mie parole non voglio in nessun modo giudicare o dichiarare alcunché sulla vita privata o personale di chi che sia, o di accusare chiunque di qualunque cosa. La vita privata delle persone la ignoro del tutto, e quindi il mio giudizio si basa solamente sugli scritti pubblici, cioè su quello che uno diffonde, scrive e manifesta in pubblico, non su fatti privati che tra l'altro neppure conosco. E allora, la prima osservazione da fare, sulla quale ritornerò con uno scritto in cui svilupperò quello che adesso vi dico brevemente, riguarda il fatto che non tutto quello che sembra è veramente. Cioè, a volte qualche cosa sembra essere una cosa e poi in realtà è un'altra. Ed è proprio il caso, o almeno c'è un'ambiguità irrisolta, in Radio Spada anche su questa questione morale, cioè questo punto di morale. Ripeto, non perché qualcuno si comporti male moralmente, ma perché quello che viene detto e scritto lascia perplessi. E quello che è detto e scritto che lascia perplessi è questo: c'è in Radio Spada, per chi lo conosce, mi scuso per chi non ne sa nulla, gli faccio perdere tempo invece di pensare altre cose. Comunque c'è in Radio Spada una pagina di fatto, ci sono delle pagine culturali. Niente di male, anzi, è una buona iniziativa. Il problema è che le pagine di questo genere, culturali, sono, se non tutte, quasi tutte, volte a diffondere e a presentare come cattoliche, e addirittura integralmente cattoliche, gli scritti, la letteratura, la mentalità di un fenomeno letterario, e non solo tale, che possiamo chiamare decadentismo, i dandy, l'estetismo, proprio in particolare di scrittori inglesi della fine dell'Ottocento e poi del Novecento. E anche per quel che riguarda i peccati contro natura, non viene detto che questi peccati siano qualcosa di buono, ci mancherebbe altro per un editore che è cattolico, o si dice tale, ma viene presentato nell'insieme la vita e il pensiero di questi personaggi come un'unione indissolubile dei disordini morali più orribili in questo campo, e con una religiosità cattolica più o meno fondata sull'estetismo. Quindi queste due cose messe assieme vengono presentate come un modello per il cattolico integralmente tale dei nostri giorni. Potrei fare una lunga lista di persone, perché non è un caso. Se fosse un caso sarebbe un caso, ma qui sono 10 e più personaggi, anche molti di più, che vengono presentati in questo senso. Ne citerò solo uno, ed è il libro che è stato pubblicato recentemente, dedicato alla vita di uno scrittore inglese che divenne un cattolico, ma che purtroppo nella sua vita altro che processioni di riparazione si sarebbe dovuto fare, ecco, di un personaggio che si chiamava letterariamente Baron Corvo. Se voi fate una piccola ricerca o se leggete il libro, vi renderete subito conto di come purtroppo questo vizio è ben presente non solo nella vita privata, ma anche nello stile letterario e in tutto il modo di pensare e di vivere di questo personaggio e dei personaggi che girano attorno a lui. Così pure un altro esempio, sempre dalle pagine di Radio Spada, è stata fatta la pubblicità a un libro pubblicato da un professore dell'Università di Bologna, che non ho capito bene se era frate, se lo ancora, non ho capito bene, con la prefazione dell'ex superiore generale dell'ordine domenicano, che però è un progressista del peggior tipo. E in questo libro si presenta un personaggio minore, uno degli, scusate se parlo da qui, l'altare, ma uno degli amanti di Oscar Wilde, il quale poi però si convertì e divenne prete, sacerdote, vivendo però praticamente assieme, più o meno assieme, con un militante di questi movimenti omosessualisti del secolo scorso, anzi due secoli fa, che anche lui si convertì e stava assieme a questo. Ora, noi sappiamo che secondo le regole canoniche, anche adesso in teoria con i modernisti, teoria, chi ha questi problemi morali non può ricevere l'ordinazione sacerdotale. E invece questo personaggio viene presentato come da qualcosa da ammirare, da ammirare. Ora, io non voglio giudicare il morto, un sacerdote ormai morto, chi sono io per giudicare, ha detto qualcuno. E neppure voglio giudicare chi ne ha parlato, ci mancherebbe altro. Ma il presentare come un fatto positivo questa cosa lascia sconcertatissimi. Chi ha scritto il libro e soprattutto il prefatore, capiamo perché lo fanno, perché essendo dei progressisti estremi vogliono spingere per l'accettazione di queste cose nella Chiesa, ma che dei tradizionalisti, tra virgolette, presentino questo fatto come qualche cosa di buono, non va bene. Se poi sono i modernisti che lo fanno, Radio Spada li critica. Ma se invece queste medesime cose le troviamo in questo ambiente, diciamo così, decadente della letteratura, allora invece viene presentato come qualcosa di positivo. Ma si dirà, tutti questi personaggi dalla vita scandalosissima si convertirono al cattolicesimo, chi in punto di morte, chi prima, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un altro fattore, cioè sembra di capire nel leggere queste presentazioni come la vita disordinata, peccaminosa in maniera gravissima, anche con dei minorenni per esempio, e la religiosità messi assieme provocano l'ammirazione di questi signori. Per cui viene detto, per esempio, che l'uomo fa il male come le api fanno il miele, uno scrittore che ha detto e viene citato. Oppure che, se ricordo bene, cito a memoria, un altro scrittore ha scritto che la luce si nasconde nelle tenebre. No, il Vangelo dice la luce splende nelle tenebre, non si nasconde nelle tenebre. Come se, e quella impressione che ne ricavo io nel leggere queste pagine, come se il peccato sia quasi inevitabile, ma convivendo con la religiosità, ecco che abbiamo qualche cosa di affascinante e di positivo. Non è questa l'interpretazione giusta? Beh, chiedo dei chiarimenti, perché l'impressione che fa a me è questo. Allora, il primo motivo per il quale mi dissocio da questa processione è questo, perché c'è un'ambiguità nell'associazione che la promuove nel presentare sul medesimo tema le proprie posizioni, che sembrano essere contraddittorie. Un secondo motivo è molto più chiaro e più facile da capire. a questa processione sono invitati persone di tutte le tendenze possibili e immaginabili in materia di fede. La Chiesa oggi è coinvolta in una battaglia che è la battaglia per eccellenza tra il modernismo eretico e la vera fede, e quello che ci divide è proprio qui. Invece a queste manifestazioni sono invitate persone di qualunque tendenza purché accettino di partecipare, e quindi si magnifica per esempio la benedizione che a questa processione è stata data dal Cardinal Barque, ma non dimentichiamo il Cardinal Barque, che è apprezzabile per alcune cose, per esempio fa parte della Fondazione Dignitatis Humanae, che è una fondazione per diffondere il pensiero di questo documento del Concilio, Dignitatis Humanae Personae, favorevole alla libertà religiosa, che è un errore condannato dalla Chiesa, uno degli errori principali del Concilio. Come pure Monsignor Schneider. Allora, si vuol far credere che questa casa editrice è contraria agli accordi tra la Fraternità San Pio X e i modernisti, uno di quelli che benedice di più questi accordi è Monsignor Schneider, e adesso si magnifica Monsignor Schneider perché benedice questa processione. Così pure la Fraternità San Pio X, ma anche tutti gli ambienti del motu proprio sono presenti, e anche persone che normalmente, regolarmente celebrano nuova messa, eccetera, Monsignor Livi, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Insomma, tutti assieme, ma qualcuno mi dirà, reverendo, qui sono tutti assieme però su un tema sul quale possiamo essere tutti assieme, per cui certo c'è qualche problema nel mettere assieme persone che in materia che tocca la fede dissentono gravemente, ma possiamo unire le forze per realizzare un punto pratico ben chiaro, per esempio lottare contro la legge Cirinnà o queste cose qui, e farlo tutti assieme, come la marcia sulla vita di domenica scorsa, la marcia per la vita di domenica scorsa, dove i catecumenali fanno la parte del leone, però ci vanno tutti e siamo tutti assieme. Ora io dico, già questo stare tutti assieme bisogna stare attenti, perché è vero che possiamo essere d'accordo su un punto di diritto naturale, ma è vero anche che dissentiamo sulle questioni invece che concernono la fede, e allora è un po' un problema essere tutti assieme. Ma potrei capire eventualmente in certi casi, ponderando bene la cosa, che persone che la pensano in maniera diversa siano tutti assieme per conseguire un risultato concreto, pratico, tangibile e positivo su un punto particolare. Se per esempio si dovesse votare tutti quanti per abrogare la Cirinnà, per fare un esempio. Ma qui mi sembra in realtà che il modo vero di intendere le cose sia il contrario, cioè mettere assieme persone che non la pensano allo stesso modo non è un mezzo problematico per ottenere il fine, cioè sconfiggere una cattiva legge che offende Dio. Ma al contrario, trovare degli argomenti comuni, dove anche un ateo potrebbe essere d'accordo, come per esempio combattere l'aborto, difendere la vita, condannare la propagazione dell'omosessualità nelle leggi, eccetera, eccetera. Ecco, trovare degli argomenti comuni è il mezzo per ottenere il fine. Il fine qual è? Mettere assieme tutti quanti. E infatti il proclama festivo del comitato, che vende molto bene la sua merce, perché stanno trasformando e presentando come una vittoria straordinaria due articoli che finiscono e che verranno dimenticati, come la marcia per la vita a molte più persone e dopo un po' non se ne ricorda più nessuno, tutto resta esattamente come prima. Allora, viene detto, visto, se si mettono da parte le cose che ci dividono, ecco che si ottengono dei risultati straordinari. Sarebbe come dire, la messa di San Pio V, che divide questi preti, c'è chi la dice, c'è chi non la dice, c'è chi è in favore, c'è chi è contro, mettiamola da parte. Concilio Vaticano II, c'è chi è d'accordo, c'è chi è contro, mettiamolo da parte. E tutti i problemi gravi che toccano oggi il cattolico sono problemi divisivi che dividono, mettiamoli da parte. E prendiamo invece le cose sulle quali possiamo andare tutti d'accordo e così otterremo successo. L'idea che passa è: se tu difendi determinate posizioni in materia di fede nella battaglia essenziale di oggi, sei uno che divide le truppe e quindi ti voti all'insuccesso. Se invece tu metti da parte tutte queste questioni e ci riuniamo tutti assieme, ecco che otteniamo il successo. Quale successo? Sabato ci sarà la processione e domenica sarà scomparsa la legge Cirinnà? Assolutamente no. Solamente Radio Spada avrà un pochino di sostenitori in più e questo magari è il vero scopo della processione. No, reverendo, lei pensa male. Il vero scopo è riparare le offese fatte a Gesù Cristo. Non pensa allora che bisogna far così? A riparare le offese fatte a nostro Signore è doveroso. Ma qual è il miglior modo di riparare le offese fatte a nostro Signore affinché il mondo non sia colpito dai giusti castighi che ha meritato per queste cose orribili e l'apostasia pubblica delle nazioni? La Santa Messa. Non c'è cosa che sia più gradita a Dio, non c'è cosa che cancelli di più i peccati, ma la Messa come la vuole Dio. Ed è proprio questa una delle cose che viene messa da parte per riunire tutti, per riunire chi è a favore e per riunire chi è contro. Allora, se veramente vogliamo curare l'onore e la gloria di Dio, riparare e espiare ai peccati, allora andiamo ad assistere alle vere messe e all'oblazione pura. Voi mi direte: ma non si può fare un'altra manifestazione? Beh, forse sì, ma certamente in un contesto e in una modalità diversa. Allora, mi dispiace, durante la Santa Messa per l'appunto, di dover parlare di queste cose delicate, e dove può sembrare che la carità di cui San Pietro, che ci parla nell'epistola di oggi, viene messa da parte, ma la carità consiste nel volere il bene delle anime. È quello che mi spinge a parlarvi così, anche a costo di scioccare qualcuno, è quello appunto di toccare il bene delle anime, cioè come pastore, anche se non sono il vostro parroco, ve l'ho detto prima, che ha cura le vostre anime, sono profondamente convinto che sotto apparenza di bene ci sia lì un pericolo e quindi cerco di distogliere i buoni cattolici da una battaglia che sembra la nostra, ma non. E il metodo, e qui concludo, è sempre lo stesso. È quello del mettersi contro qualcosa. Faccio un esempio vecchio. Il comunismo era un mostro. E allora giustamente si diceva: combattiamo il comunismo. Giusto, è doverosissimo combattere il comunismo. Ma non per questo bisogna allearsi con tutti gli anticomunisti. Allora ci troviamo in compagnia magari della P2 di Licio Gelli. Bisogna stare con loro? No. Quindi noi dobbiamo vedere contro chi essere, ma non solo contro uno. Allora ci agitano la bandiera rossa davanti e noi, come un toro infuriato, andiamo contro quello straccio rosso e pensiamo che tutto sia fatto lì e dimentichiamo il resto della verità. Noi dobbiamo essere prima di tutto per Dio, per Gesù Cristo, per la sua Chiesa, per la dottrina cattolica nella sua integralità, dopodiché andare avanti contro tutti i nemici, non solo uno, tutti i nemici, con coloro che sono disposti a sostenere tutta questa dottrina. E non vedere un pericolo, ci dicono l'aborto, la legge Cirinnà, l'islamismo o che altre cose che sono dei nemici, ma vedere però solo quello e allearci con degli alleati che poi magari sono dei nemici pure loro. Questo è un problema. Allora dobbiamo sapere, penso noi cattolici, in questa situazione cosa dobbiamo fare. E qualcuno potrebbe obiettare: reverendo, un po' di pragmatismo. Se lei rimane così puro nella sua torre d'avorio, non si contaminerà mai. Questo è vero, ma nello stesso tempo non otterrà mai nessun successo. Ho già risposto a questa obiezione. Che successo otterrà questa processione? Che successo ottengono le marce per la vita, eccetera? Cambia qualcosa? No, la situazione va sempre peggio. Non dico che le manifestazioni che posso fare io avranno un successo maggiore, umanamente parlando. Dico però che il pragmatismo non mi dice che queste cose ottengano veramente qualcosa. E noi possiamo dire, uniamoci anche con una persona non buona, ma per ottenere qualche cosa di vero, mantenendo la nostra identità, qualche cosa di buono. Ma in questo caso cosa si ottiene? È il dubbio che questo sia solamente per mettere avanti se stessi, purtroppo può essere un pensiero cattivo, ma a volte i pensieri cattivi corrispondono alla verità. Allora, qui concludo, ho già parlato fin troppo a lungo, invochiamo lo Spirito Santo che è Spirito di verità. E il Signore del Vangelo di oggi annuncia ai Suoi discepoli che saranno perseguitati e odiati ovunque a causa del Suo nome. Noi dobbiamo essere anche disposti a essere martiri, ma della verità, non dei compromessi, non mettendoci assieme a quelli che non sono rettamente in buona e cattiva fede, non sta mai a dirlo, sulle questioni di fede. Quindi difendiamo la fede, difendiamo la morale, anche con processioni, ma possiamo farlo senza però creare un fronte unito che mette purtroppo amici e nemici, buoni e cattivi e soprattutto dottrine ambigue che devono essere urgentemente chiarite. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.